Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Ciao, buongiorno. Oggi riparto con le interviste e riparto trattando un argomento che secondo me è molto utile a tutti, anche a te che magari mi segui da poco, ma è utile perché mi capita spesso di parlare di come si evolvono le attività di commercio, come si evolvono i negozi. Oggi un negoziante è consapevole che la sua attività è tanto importante nel negozio fisico quanto online. I clienti entrano nel negozio col telefono in mano, si informano su Google su dove si trova il negozio o quali sono i prodotti che vende quel negozio. Così come vedo tante volte aziende, negozianti curare l'immagine della propria vetrina, curare il merchandising dell'esposizione dei prodotti, curare tutti i dettagli all'interno del negozio, poi cercandoli online magari non hanno un sito, o se ce l'hanno brutto, è inutile negare l'evidenza. O a volte magari capita che il sito è fatto bene, ma le fotografie che ci sono all'interno del sito non sono adeguatamente belle. Per cui che succede? Che magari il negoziante si ritrova a mettere foto che scarica su Shutterstock piuttosto che le prende gratuitamente su Pixel, che va bene se fai una presentazione, avere immagini diciamo di campionario, ma se invece tu vuoi utilizzare e far capire ai tuoi clienti che tipo di merce vendi, è bene magari curare anche un po' la creazione delle immagini. Allora che succede? Che se tu hai una buona attrezzatura o delle buone competenze, te le scatti da solo le foto, ma come capita spesso non ce le hai queste caratteristiche perché fai un altro lavoro, c'è un negozio. Allora mi è capitato di parlare con Danilo Megozzi di megozzistudio.com. Danilo è un fotografo, ma è un fotografo specializzato in ritrattistica per attività commerciali, cioè lui fa le foto degli oggetti, fa le foto dei prodotti che poi vengono utilizzati nelle attività commerciali. Mentre noi entrambi facciamo parte di un gruppo di studio, chiamiamolo così, di un'academy, mi capita spesso di fare viaggi in treno con Danilo. Ho detto, però tu hai delle competenze che sarebbero molto utili ai miei clienti o a chi mi conosce, per cui ho detto, ti va di dedicarmi del tempo e parlarne? Danilo è stato molto gentile. Allora, io prima di procedere e parlare di quello che sarà poi l'argomento di questa breve intervista, passo la palla a Danilo ringraziandolo innanzitutto. Grazie a Danilo per la disponibilità che mi hai dimostrato e il tempo che mi stai dedicando.
Ciao Stefano, grazie a te per l'invito. Sì, le nostre chiacchierate sono sempre molto approfondite perché di tempo ne abbiamo abbastanza quando stiamo sul treno. Sì, ti confermo che appunto io mi occupo di fotografia per lo più, per fotografia commerciale, in cui all'interno di questo vasto insieme, diciamo, ho scelto di dedicarmi, punto primo, alla presentazione di coloro, dei negozianti, proprio in termini di chi ci mette la faccia per fare la professione, e in quell'altra area invece che è lo storytelling del negozio, del negoziante. Quindi che cosa significa? Che è il caso che vengano prodotte delle immagini che raccontino delle storie, e queste immagini devono essere fatte bene per un motivo semplicissimo. Hai fatto un esempio calzante e perfetto. Quando entriamo nei negozi, i negozi sono estremamente curati nei minimi dettagli, perché quello è parte della comunicazione aziendale. Online dovrebbe accadere la stessa cosa. Nel momento in cui io entro su un sito è come se entrassi su un negozio, e di conseguenza la cura di tutti gli aspetti del sito, ivi incluse le immagini, deve essere un incipit aziendale, perché quello è un disegnare la professione stessa, appunto disegnare l'attività commerciale, quindi il negozio stesso e quindi l'attività appunto. Allora, una delle prime cose che sicuramente io noto...
Ti faccio le mie domande, tu già sai cosa voglio parlare, ma voglio dire anche come si svolgerà questa conversazione. Per cui io ho chiesto a Danilo parlando, sono venuti fuori alcuni temi. Allora, io vorrei ragionare prima in negativo e poi in positivo. Perché prima in negativo? Perché parliamo innanzitutto di correggere gli errori. Per cui, quali sono tre errori che tu vedi frequentemente commettere in buona fede, chiaramente, perché
Assolutamente,
ognuno quando si commette un errore in cattiva fede si è scemi, ma non penso che nessuno di quelli che ci sta guardando, di chiunque sta guardando, se commette un errore lo fa in cattiva fede, cioè sapendo di farlo. E
sì.
poi la seconda parte in cui ti chiedo alcuni trucchi, alcuni esempi, alcuni aspetti che possono essere svolti, ma soprattutto che possono essere svolti in tempo rapido, cioè sarebbe a dire che quello che viene fatto può essere messo, quello che viene detto può essere poi messo in pratica in tempi brevi. Per cui, quali sono, secondo te, Danilo, tre errori che vengono commessi frequentemente, anche se in buona fede, ma che vengono comunque commessi?
Allora, il primo errore in assoluto è da identificare nella composizione delle immagini. Che significa? Allora, prima di definire bene cosa significa composizione, faccio un breve preambolo.
Sì.
Allora, noi pensiamo al fatto che le immagini bypassano completamente i filtri dell'attenzione. Che cosa significa questo? Significa che l'immagine noi la possiamo vedere e dopo la possiamo scartare. Non possiamo non vedere un'immagine. L'immagine la guardiamo, a differenza invece di quello che può essere, per esempio, un video o una scritta addirittura, uno slogan, l'immagine invece ci colpisce. Quindi cosa significa? Significa che questa forza dell'immagine nel penetrare la nostra attenzione ha dei grossi punti di forza che devono essere sfruttati. Bene, la composizione, ovvero inserire innanzitutto una pulizia dell'immagine, ma inserire soprattutto dei messaggi chiave all'interno dell'immagine e soprattutto mettendoli in posizioni precise del fotogramma, cambia completamente il messaggio e attira completamente l'attenzione su un elemento piuttosto che un altro. E questo va a legarsi molto con quello che deve essere la comunicazione del negoziante stesso, del negozio stesso. Allora, quindi composizione, ci sono delle regole compositive, diciamo, abbastanza conosciute, la regola dei terzi, la cura dello sfondo, il messaggio di primo piano. Ecco, queste qua sono delle informazioni importanti che chi scatta un'immagine deve tenere sotto controllo. Io ne elenco immediatamente subito tre, diciamo, come l'ho già un po' anticipato, li rafforzo come messaggio, è la cura dello sfondo. Innanzitutto, quindi cosa c'è sullo sfondo? Perché tutto ciò che ricade all'interno della inquadratura poi comunque restituisce un messaggio a chi sta osservando quell'immagine, ricordando che appunto l'immagine bypassa i filtri di attenzione, quindi quelle cose arrivano a prescindere. La seconda è il soggetto, dove è posizionato il soggetto all'interno dell'inquadratura, centrale, spostato a destra, spostato a sinistra, in alto, in basso, ognuno ha un significato. E la terza cosa, appunto, è la connessione con tutti gli elementi che sono all'interno dell'immagine stessa. Spero di aver chiarito questa cosa a sufficienza. Questo sicuramente è il primo aspetto che a
Ok.
mio avviso vedo nella pubblicazione delle immagini in cui c'è una difficoltà di composizione dell'inquadratura. Ed è sufficiente fare delle ricerche su internet per già avere tutta una serie di informazioni che si possono sfruttare anche abbastanza immediatamente, quindi questo è il primo elemento, tra virgolette, negativo. Il secondo è un.
Quindi, aspettate, riepilogo brevemente solo per essere sicuro di aver capito, in modo che così mi correggi nel caso. Un errore che vedi è quindi che spesso le immagini hanno degli sfondi confusi o una posizione dell'oggetto che viene fotografato
Del
che non è
soggetto, sì.
del soggetto che non è prevalente rispetto a tutto il resto, o che magari
Quindi si
c'è che
confonde con tutto, sì,
si confonde.
esatto.
Quindi il prodotto quindi deve avere uno sfondo neutro o comunque coerente con l'immagine.
Assolutamente.
Il prodotto fotografato deve essere prevalente rispetto alle altre, e che
Esattamente.
la posizione all'interno della foto deve essere, come posso dire, deve attirare lo sguardo, deve portare
Deve
comunque
attirare lo sguardo.
l'occhio
Esatto.
in un certo punto. Se questa verifica non viene fatta, si sta commettendo un errore.
Si sta commettendo un errore, si sta sostanzialmente veicolando delle informazioni che potrebbero essere addirittura eccessive verso chi osserva l'immagine e quindi distogliere l'attenzione.
Ok, questo. Grazie, vai. Secondo errore che vedi commettere?
Allora, il secondo errore è un po' più complesso sia da definire che da individuare, che okay. è l'elemento di concettualità dell'immagine. Che significa? Allora, se io mi rivolgo a un pubblico di adolescenti, le immagini dovranno essere ritagliate sul loro modo di vivere. Perché? Perché loro, osservando le immagini, si identificano e si in qualche maniera vivono quell'immagine stessa. Stesso dico se effettivamente il mio pubblico di riferimento è più adulto oppure maschile o femminile. Bene, questo è un elemento che un pochettino manca nella maggior parte delle immagini. Questo è l'elemento più difficile perché proprio fa parte proprio di un filone di cultura dell'immagine. Mm-hmm. Ed è un po' più complesso sia da verificare sia da in qualche maniera da costruire, perché è un messaggio a tutti gli effetti. È quello che in termini tecnici si chiama subplot, cioè è quel messaggio che passa a livello concettuale, a livello metaforico, e dall'altra parte viene respirato e percepito. E questo passa attraverso tutta una serie di informazioni che sono i soggetti scelti, le angolazioni scelte, la contestualità dove sono immersi questi personaggi. Quindi, per ricapitolare un pochettino, il messaggio che è all'interno del fotogramma dipende dalla concettualità stessa dell'immagine. Quindi curare il concetto dell'immagine occorre riferirsi al target di riferimento.
Quindi il contesto, te lo ripeto sempre a modo mio per essere corretto se sbaglio, quindi il contesto della fotografia deve essere coerente con il target che si vuole che la noti. Dico bene? Per cui se io voglio fotografare un abito indossato da una persona giovane, cioè l'abito deve essere rivolto a un target giovane, dovrebbe essere fotografato in un ambiente giovane, dovrebbe essere indossato da una persona giovane e magari anche in un contesto, per cui un abito streetwear
da giovani, quindi
esatto. Dire, quindi immagino
da giovane con una ragazza giovane, ma mettendola all'interno magari di un teatro che è frequentato più da persone adulte, potrebbe essere un'immagine non coerente, a meno che non abbia proprio un progetto preciso legato, però fondamentalmente okay. Ricordiamoci che noi comunque quando percepiamo l'immagine tendiamo a respirare immediatamente quelli che sono gli impatti principali. Già un'immagine più articolata, più difficile, spesso sfugge alla comune attenzione. Ecco, quindi insomma.
Perfetto, ok. Terzo errore?
Terzo errore. Il terzo errore fondamentale è la palette colori. Che significa? Un po' come gli altri due elementi di cui abbiamo già parlato, il numero dei colori che stanno all'interno dell'immagine, diciamo, deve ricadere all'interno di uno spettro ben preciso. Non ci devono essere sovraccarichi di colore. Perché? Perché il colore distoglie l'attenzione al pari della numerosità degli elementi che stanno all'interno dell'immagine. Cioè un'immagine confusa con tanti elementi crea distrazione. Un'immagine con tanti colori all'interno crea distrazione. Allora, il consiglio qual è? Quello di scegliere una palette colori, quindi per palette colori si intende colore 1, colore 2, colore 3, colore 4, di solito colore 5, sono 5 colori base, organizzati con una certa sfumatura, che sia magari in termini di saturazione, maggior o minore saturazione, oppure più chiaro o più scuro, però stare comunque all'interno di una fascia di colori ben precisa. Questo che cosa permette? Permette che l'immagine ha una sua coerenza interna in termini di colore. E ci sono degli strumenti per valutare questa presenza dei colori all'interno dell'immagine. Uno tra questi è un'app che si chiama Pantone, proprio esattamente come l'azienda che produce i colori Pantone, credo che siano fatte proprio da loro comunque questa app. E questa app si scarica sul telefonino, si fa una foto e immediatamente dice quali sono i colori principali. Se i colori principali sono all'interno di una gamma di colori interessante e piacevole, allora quell'immagine è fatta bene, altrimenti sarà sufficiente cambiare i dettagli dell'immagine per far sì di creare questa coerenza colorimetrica all'interno dell'immagine stessa.
Ottimo.
Quindi il terzo elemento importante, che ovviamente si matcha con i due precedenti, è la quantità di colori che sta all'interno dell'immagine, che deve essere su una gamma ristretta e ben precisa.
Ottimo, ora capisco perché molte delle foto, soprattutto del lancio dei prodotti, hanno degli sfondi neutri a questo punto per evidenziare appunto il prodotto e il colore principale. Ok, Danilo, non dobbiamo sbagliare lo sfondo, dobbiamo posizionare il prodotto nel punto giusto, dobbiamo non fare confondere l'occhio di chi guarda con troppi colori e fondamentalmente dobbiamo anche contestualizzare il prodotto in un ambiente che sia coerente col target che puntiamo. Quindi ci deve essere uno studio prima di scattare questa foto, mi sembra di aver capito. Di base è meglio sapere prima quello che si sta facendo prima di farlo. Quali sono tre consigli che tu puoi dare, ad esempio, a qualcuno che vuole provare a far da sé? Poi, chiaramente, se qualcuno vuole il tuo supporto, io ripeto, danilomecozzistudio.com oppure la tua mail e telefono, poi ti chiederò di lasciarli, mecozzistudio.com, dove può magari contattarti anche per capire quanto può, cosa puoi fare per chi ci sta guardando. Quali sono invece tre consigli che ti senti di dare a chi voglia provare a fare da sé per cercare di fare delle foto di buon livello per i propri prodotti? Perché, ripeto, l'obiettivo è fare delle foto sui propri prodotti per poterli vendere online o per poterli anche pubblicizzare sui social o per poterli anche utilizzare sui post, che siano questi Instagram, Facebook, TikTok o quant'altro.
Assolutamente. Allora, il primo consiglio in assoluto è l'illuminazione, la luce. Curare bene la luce. Se si hanno difficoltà a studiare la luce, diciamola così, è bene partire dalla semplicità. Come tutte le cose, i grandi cammini si fanno mettendo un passo dietro l'altro. Il primo passo è il primo verso la direzione del grande cammino. Bene, allora iniziamo ad usare una luce soltanto, il più grande possibile e il più vicino possibile al prodotto che vogliamo fotografare. Perché? Il più grande possibile perché è più facile da utilizzare. Il più vicino possibile perché la vicinanza crea un raggio di luce, una sfera di luce che abbraccia completamente il prodotto che stiamo fotografando. E quindi avremo molte meno difficoltà a gestire le luci e le ombre.
Okay.
Il vero effetto della luce all'interno dei prodotti è data dall'ombra che questa viene creata, cioè prossimamente è il contrario, no?
Sì, okay. Sì.
Quindi la luce che viene proiettata crea un'ombra. Se l'ombra ha una serie di caratteristiche, allora va bene. Quali sono le caratteristiche che deve avere l'ombra? Essere aperta e morbida. Quindi, che significa aperta e morbida? Significa che la gradazione tra il nero scuro e il nero chiaro deve essere proprio lenta, a piccoli toni, senza tagli netti. Bene, questa cosa si fa con luci grandi e molto vicino al prodotto. Quindi, punto primo, curare l'illuminazione, cercare un'illuminazione il più high key, quindi una luce alta possibile, e il più diffusa possibile, in maniera che è facile da utilizzare. Poi, quando diventeremo un po' più bravi, inizieremo ad aggiungere altre luci, a dare degli schiarimenti e divertirci con altri effetti. Quindi, uno, illuminazione assicuramente.
Ok.
Due, un po' come, dimmi se vuoi...
No, va bene, questo qui era chiarissimo. L'unico, la cosa che mi viene in mente è, ad esempio, che nel dubbio, quello che a me capita, ma poi magari anche io commetto errori, e nel dubbio io le foto le scatto la mattina, perché di solito le luci del primo mattino sono quelle con le tonalità migliori, che permettono anche di avere un'illuminazione migliore rispetto a pomeriggio e sera.
È vero. Allora io ti direi anche addirittura un'altra cosa. Scattare vicino a una finestra, quindi la luce grande è rappresentata dalla finestra, oppure prendere una lampada da Bricofer che costa 30 euro, ma nemmeno, probabilmente manco ci arriva, e mettere davanti la carta forno. Avete presente la carta forno?
Sì.
Quella che è? Ecco, la si mette davanti alla lampada e questo crea una diffusione di luce e un ammorbidimento. Perché ho detto luce artificiale e con diffusione? Perché la luce artificiale è costante, una volta che uno ha capito quanto è intensa questa luce poi la usa tranquillamente, mentre invece la luce del sole cambia, se passa una nuvola cambia,
chiaro.
Ci abbiamo messo troppo a scattare le foto poi si va verso l'imbrunire e quindi cambia anche quello, è molto più difficile da gestire, invece la luce artificiale è fissa, facile da usare, quindi punto primo, okay. Illuminazione artificiale con i trucchetti che abbiamo appena detto.
Vai.
La seconda invece è in connessione con la concettualità dell'immagine che avevamo detto prima, che è appunto il significato dell'immagine stessa. Il significato dell'immagine stessa deve essere coerente con i desideri delle persone che andranno a vedere quell'immagine. Sembra una cosa molto complicata, in realtà è abbastanza facile. Da dove si parte? Si parte dall'analisi del cliente che ha mostrato interesse per quel prodotto, quindi è il possibile acquirente, e a quel punto si cerca di capire quali sono i suoi desideri. E una volta capiti i desideri del cliente, creare un'immagine che è coerente con questi significati. Questo è un po' più complicato, però poi...
Però avendo il negozio come punto di prova, no? Per cui alla fine tu chi compra il prodotto lo sai, magari l'hai già venduto in negozio, poi lo devi comunicare tramite la foto, sapendo se l'ha comprato la mamma con le figlie piuttosto che le figlie, piuttosto che l'uomo o la donna, puoi anche contestualizzare. Ritorniamo a uno dei punti degli errori, no? L'importanza della contestualizzazione.
Assolutamente. Guarda, io darei anche un paio di suggerimenti. Nel momento in cui la persona si reca in cassa, stabilire quella che è la cosiddetta vecchia relazione umana, nel senso la relazione umana è fondamentale, quindi magari si stanno due chiacchiere, cosa fa di bello signora, cosa fa, dove ci va di bello con questi abiti, e lei dirà ci vado la sera a mangiare una pizza, in che luoghi preferisce andare, e lì definirà due o tre luoghi di riferimento, e già questo fa disegnare la persona, cioè che è una persona che la sera ama uscire, c'ha un compagno, c'ha un marito, queste sono risposte immediate che uno più o meno dà, che poi paradossalmente potrebbe essere, tra virgolette, intesa come una violazione della privacy, ma ti garantisco che le persone quando poi si sentono accolte e prese in considerazione hanno piacere di comunicare.
Assolutamente, è alla base della fedeltà.
È alla base della fedeltà, appunto. E poi, anche fermo restando un incrocio con i dati degli acquisti, già ci offre tante informazioni. Io tenderei un po' più, e qui andrei un po' sul terzo punto, ad andare a definire quelle che sono poi le buyer persona, perché da qui poi parte tutto quanto il processo.
Assolutamente.
Bene, il terzo punto è quello appunto di analizzare bene la buyer persona. Quindi cosa significa? Significa partire bene da... Allora, facciamo un passetto indietro. Chi è la buyer persona? Sicuramente tante persone lo sapranno, lo definiamo un attimino. Una volta si definiva, per fare gli studi di marketing, l'acquirente che acquista il prodotto attraverso i suoi dati demografici, età, luogo di residenza, luogo dove fai acquisti, dove lavora e via dicendo. Questi sono dati di tipo demografico. La buyer persona cos'è che cambia? Che a questi dati vengono aggiunti i dati emotivi, che significa dei suoi desideri, il suo stile di vita, cosa piace fare, dove piace andare, perché realizza determinati acquisti piuttosto che altri. Bene, tutte queste informazioni ci aiutano a definire emotivamente la persona. Allora, una volta che abbiamo tutta una serie di dati emotivi sotto mano, andare a definire un'immagine che in qualche maniera va a raccogliere queste informazioni. Ma faccio un esempio banale: se passa se viene al nostro negozio una persona che desidera acquistare un pantaloncino per fare tennis, scarpe da tennis, allora far vedere un'immagine ambientata in un campo da tennis immediatamente crea la cosiddetta identificazione. L'identificazione a quel punto porta all'acquisto. Ed ecco qui, diciamo, un po' spiegato il significato dell'analisi sulle buyer persona senza andare troppo nel complicato, e come matchare queste informazioni con le immagini.
Ottimo, molto utile.
Grazie.
Allora, grazie mille per questi suggerimenti, per cui mi sembra di capire che quando si vuole realizzare una buona foto bisogna co contestualizzare, creare uno scenario o un set fotografico ad hoc, contestualizzare la foto cercando di capire chi è il proprio cliente, fare in modo di scattarla con la giusta illuminazione e soprattutto senza eccedere nei colori o nelle varianze dei colori.
Esatto.
Ma mi sembra di capire che l'importante è sempre pensare prima di fare, quindi ragionare bene su cosa deve rappresentare la foto anche per chi la guarda, non solo per il prodotto, per fare una bella foto del prodotto, ma magari è forse a questo punto utile cercare di immaginare che vantaggio mostro dell'uso del prodotto, per cui mi capita spesso di vedere foto di abiti sdraiati per terra che sì, si vede che è il colore, il tessuto, ma poi non ispira, non dà ispirazione. È
Assolutamente.
un po' la differenza tra un catalogo, ad esempio, penso ad esempio al mobilio, la differenza che c'è tra chi vende mobili su catalogo uno di fronte a uno vicino all'altro oppure IKEA che vende mobili creandole però una contestualizzazione domestica, facendo capire quanti libri ci sono piuttosto come potrebbe stare bene lì. Ci sono applicazioni recentemente che riguardano anche la realtà aumentata che permettono di visualizzare un prodotto, un oggetto anche all'interno della propria casa. Una l'ha creata IKEA, ci sono altre, se non sbaglio, anche Alibaba ne ha creata una per permettere di contestualizzare
Assolutamente.
La prova anche per la vendita dei trucchi hanno creato degli specchi a realtà aumentata che permettono di vedere come il trucco possa modificare il proprio viso o altro. Per cui la contestualizzazione è sicuramente una parola magica in questo caso.
Una parola
Danilo,
magica.
io ti ringrazio davvero tanto per
Guarda,
il
prima di
tempo.
chiudere, solo
Vai.
una precisazione, come avete visto e sentito, non ho mai parlato di strumentazione, perché la strumentazione oggi, anche con gli smartphone che abbiamo, è un qualcosa di completamente superato, nel senso che smartphone di ultima generazione, se curiamo opportunamente l'illuminazione all'interno del set, riescono a realizzare delle immagini che sono pazzesche. Molto bene, molto grandi, molto ben utilizzabili. Questo significa che in realtà la tecnologia aiuta il professionista, ma non è vincolante. Quello che invece è importante è la sua cultura visiva, l'apporto professionale in termini di definizione dell'immagine e via dicendo. Quindi tutto un aspetto che comunque di base è concettuale, non più tecnico. Ecco, insomma, io ci ho tenuto a non parlare di aspetto tecnico perché l'aspetto tecnico lo ritengo completamente superato proprio. Quindi, insomma, con gli strumenti che abbiamo oggi possiamo fare quasi tutto quello che vogliamo.
Ottimo, ottimo, rincuorante.
Sì.
Allora, micozzistudio.com 335-6336-918. Spero che non ho sbagliato a dare il tuo numero di telefono.
L'email è info@micozzistudio.com.
Quindi, se volete un consulto, se c'è bisogno di conoscere quello che può essere un lavoro di Danilo, come Danilo possa risolvere un problema, perché poi capita. Ad esempio per le aziende che vogliono creare un catalogo fotografico dei propri prodotti, piuttosto che semplicemente per avere un servizio fotografico professionale, Danilo, o anche un supporto nella creazione e nella formazione per quanto riguarda la creazione di un proprio set, anche perché magari potrebbe essere per un negoziante può essere anche necessario così come c'è necessità di un visual merchandiser che periodicamente va e controlla, potrebbe anche essere utile avere un fotografo che periodicamente dà supporto nell'individuazione o nella correzione di eventuali
Assolutamente.
errori o cose fatte bene. Ok, Danilo, io ti ringrazio. Questo video verrà pubblicato sulla pagina Simsol, verrà pubblicato su Alta Fedeltà. Il gruppo che è collegato alla pagina Simsol e poi l'audio verrà utilizzato come podcast, per cui per chi ci sta soltanto ascoltando, volendo potete rivedere o continuare a usufruire di questo contenuto direttamente su Facebook, sulla pagina simsol.it. Io ti ringrazio tanto della tua disponibilità ancora una volta
Grazie a te dell'invito, Stefano.
e noi ci vediamo al prossimo viaggio a Milano insieme. Ciao, a presto, buona giornata.
Ciao, a presto.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.